Sempre sia lodato.
Oggi noi dobbiamo celebrare la solennità di Pentecoste, anche se aggiungiamo la fede tutto quello che volete. Perché la parola Pentecoste? Guardate, la parola che deriva dal greco e vuol dire cinquantesimo giorno, dopo ovviamente la Pasqua. Ed è una solennità ebraica che chiudeva il ciclo di sette settimane inaugurato dalla celebrazione della Pasqua ebraica. La Pasqua, la Pentecoste ebraica, originariamente era una festa della prima mietitura. Ovviamente si pensa che era quella dell'orzo. E quindi apparteneva al calendario lunare palestinese. Ma poi gli ebrei hanno preso consapevolezza che c'è stata un'altra manifestazione di Dio, e in base alla quale il popolo di Israele era diventato il popolo dell'alleanza, e la memoria era riandata alla manifestazione del Sinai, quando questa massa di gente che non aveva nemmeno consapevolezza di essere il popolo ebraico dopo 430 anni di schiavitù, capirete, no? E questo popolo ha più consapevolezza di essere il popolo di Dio attraverso le tavole della legge. Ora, la Pasqua celebra l'Esodo, la Pentecoste ebraica celebra anche la manifestazione del Sinai e quindi la nascita, la consapevolezza almeno del popolo di Israele di essere il popolo di Dio. Diventano l'una festa che fa il verso all'altra e una che richiama l'altra, per consolidarsi in una sola cosa: siamo il popolo di Dio, eletto, scelto e liberato dalla schiavitù di Israele, dell'Egitto, attraverso la Pasqua. E allora sono due le memorie che vengono rievocate, vissute e celebrate nella Pasqua ebraica: la memoria dell'Esodo e la memoria del Sinai, la Torah, la legge che costituisce questa massa di gente come popolo di Dio. Questo è avvenuto, lo sapete, no? Nell'Esodo, capitolo 19 del libro dell'Esodo, quando c'è la rivelazione, la manifestazione. Ora, che cosa ha a che vedere con noi questa liturgia ebraica, queste feste ebraiche, con il cristianesimo? Noi sappiamo che il compimento vero della Pasqua si chiama Gesù Cristo, quello che Giovanni Battista all'inizio della missione del Cristo ha definito l'agnello di Dio. L'agnello vuol dire, pensai, l'ebraico, quindi Pasqua è, che toglie il peccato del mondo. Quindi non che ci toglie da una schiavitù qualunque, in questo caso quella egiziana, ma dalla radice di ogni schiavitù, che è il peccato indotto dell'uomo attraverso l'origine di allora, che hanno commesso i nostri progenitori. Lui ci toglie questo, quindi il peccato viene vinto, e allora la Pasqua cristiana è veramente una liberazione dalla radice di ogni male, di ogni schiavitù, e soprattutto nella morte del Cristo, col suo mistero pasquale, viene vinta l'ultima espressione nefasta della schiavitù, che è la morte, perché la morte è vinta nella morte del Cristo, e il Cristo risorto è colui che spalanca per tutti noi la certezza che quando il nostro corpo morirà, morirà il corpo, ma non noi. Noi siamo i diventi di Dio. Ma per capire questo mistero ci è bisogno di qualcosa di più, non soltanto una parola, una forza interiore diversa per i credenti in Cristo. Ed ecco allora, se avete udito bene, Luca negli Atti degli Apostoli richiama quello che è avvenuto al Sinai. Provate nella casa, legge il capitolo 19 del libro dell'Esodo, e voi troverete che quando si è manifestato Dio sul monte Sinai c'erano tuoni, lampi, fuoco, terremoto, rumori, la gente aveva paura ad accostarsi anche alle falde del monte Sinai. Ebbene, la Pentecoste cristiana avviene la stessa cosa. Non so se avete capito bene la descrizione. Si trovano tutti insieme, venne all'improvviso c'era un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso. E qui c'è una intenzione molto sottile da parte di Luca, perché usa per tre volte l'espressione tutti, tutta, tutti. ad indicare la pienezza della rivelazione, a indicare il mistero della rivelazione trinitaria. Dice: si trovano tutti insieme, gli empì questo vento impetuoso tutta la casa e tutti furono colmi di Spirito Santo. I simboli manifestativi della volontà di Dio di costituire come suo popolo questa gente che stava camminando per il deserto vengono ripresi qui. E allora sta a indicare che qui, con il mistero pasquale, Cristo porta a compimento la rivelazione dentro la testamentaria e libera l'uomo dalla schiavitù, dalla radice della schiavitù che è il peccato della morte. Con la Pentecoste ebraica e l'evento pentecostale cristiano, cioè discende lo Spirito Santo, si viene a dire che con la Pentecoste cristiana si costituisce il nuovo popolo di Dio. Lì noi siamo nati come Chiesa. Direi che oggi è il compleanno della Chiesa, ma il compleanno ufficiale della Chiesa, perché la Chiesa nasce nel quadro di Cristo, soprattutto al momento in cui la lancia dell'ongiva gli ha perforato il cuore, l'ostacolo, e si dice uscì sangue, d'acqua, quindi anche la pleura che abbiamo creato, no? Lì nasce la Chiesa, non ci vuole sempre bene, ma la Chiesa ufficiale nasce oggi, nel giorno di Pentecoste. Fatta questa carrellata sulla festa ebraica, festa cristiana, contenuti ebraici, contenuti cristiani, noi dobbiamo riprendere dentro di noi questi tre eventi dello Spirito Santo. Tutti insieme, tutta la casa, tutti furono colmi di Spirito Santo. C'è il segno, attenti, nella nostra vocazione, nella nostra appartenenza al nuovo popolo di Dio, c'è il segno della universalità della Chiesa. Riguarda tutti. Nessuno è situato, anche chi nella Chiesa non c'è, o anche chi dalla Chiesa è uscito, anche da chi non sa che esiste la Chiesa. C'è questa universalità della Chiesa che per tutti gli uomini eleva il sacrificio pasquale a Cristo, invoca lo Spirito Santo perché a tutti gli uomini sia data la certezza della speranza cristiana che la vita non finisce mai, che la vita una volta posta in essere dal progetto d'amore di Dio diventa una vita eterna, per sempre. Quindi non conoscerà mai la morte nessun uomo dal momento che Dio l'ha pensato e voluto e l'ha posto in essere. Questo è il messaggio grande che ci viene dato oggi dalla festa di Pentecoste, perché Gesù lo dice con chiarezza, dice sarà verso di voi e voi. Guardate che io vivo e voi vivrete. Lo Spirito Santo, lo diremo tra poco, lo credo, che è il Signore che dà la vita. È il Signore che domina il male e dà la vita di Dio a ogni uomo, a ogni cucciolo di Adamo ed Eva, che li trasforma attraverso il battesimo in autentici figli di Dio. Guardate allora che c'è un altro fenomeno che viene così adombrato da Luca negli Atti degli Apostoli, e che è molto bello sentire dire che poi ognuno li sentiva parlare nella propria lingua. Qual è l'intenzione di Luca? Vedete, è quello di superare il mito dell'autore di Babele. Voi sapete che Dio aveva detto andate e popolate, no, il mondo. E loro hanno detto, ma manco quell'idea. Noi lo cambiamo, noi vogliamo stare insieme. E hanno creato il simbolo dell'unità che era quello che veniva bene. E invece che essere unità è diventata la confusione delle lingue. Papa non può dire più questo. E non si capivano più tra di loro. E sono avvenuto un modo anche per descrivere la differenza dei linguaggi che ci sono, no? Ma gli uomini non si sono più capiti l'uno contro l'altro per le conquiste e per tutto il resto. A Pentecoste avviene l'esatto opposto. A Pentecoste cristiana, in questo caso qui, perché mica andavano a mietere e devo far memoria. Hanno vissuto l'evento santifico del momento. Tutti lo sentono parlare nella propria lingua. Udire lo Spirito Santo dal modo di esprimersi. Il superamento della divisione. La Chiesa diventa una. Anche, ripeto, per chi non c'è dentro, per chi è uscito, chi non lo sa. È una sola cosa, perché è il linguaggio dell'amore. È il linguaggio della fede, è proprio quello dell'amore. E uno non può vivere l'amore o la fede se non vive l'amore. E che cosa vuol dire allora al di là di quanto ci è stato adesso. San Paolo dice, guardate che tutto ciò che ci differenzia l'uno dall'altro è per il bene comune, e fa un elenco dei doni dello Spirito Santo. Allora noi non facciamo un verso al passato, noi riattualizziamo i sacramenti, un evento che diventa per noi, allora mettiamo da noi, abbassiamo lo sguardo dal cielo, dalla Pentecoste, dalla fiamma, come volete, entriamo dentro di noi in un attimo di introspezione sincera che ci diventa poi autentica per la vita battesimale. Questi doni lo Spirito Santo li avessi dentro di noi. Ognuno dunque deve collaborare con lo Spirito Santo a costruire l'unità innanzitutto della sua propria persona, diventare padroni di se stessi, con la consapevolezza che dentro di noi c'è questa grazia di Dio e che la vita ci dà per camminare verso non una Pentecoste che è già qui, ma attraverso una Pasqua personale che è l'incontro definitivo e ultimativo con Dio. E allora ci arrivo a questo momento di incontro estasiante della mia esistenza nell'eternità, se però io ricomincio a dire le coordinate dell'amore. Coordinate che postulano per se stesse la differenza. Lo dice San Paolo, no? Guardate che descrizioni che fa. A uno di quasi la sapienza, l'altro la conoscenza, l'altro la fede, l'altro la religione, eccetera, eccetera. E allora ognuno di noi oggi deve dire, questi due dello Spirito sono tutti posti dentro di me, del partito e soprattutto della Cresima, i sette santi doni. E però come devo dire? Ognuno con la propria vocazione. Io da prete, voi da sposi, tutti da figli di Dio, ma ognuno con un proprio carisma, la propria vocazione. E poi che siamo chiamati a costruire l'identità, l'unicità dentro di noi, attorno a noi, vedete, bisogna proprio imparare a pregare lo Spirito Santo, che ci renda capaci di questa consapevolezza. Perché se noi dimentichiamo, diventiamo come gli animali. Lo dice chiaro oggi, no? Come pagare dietro i doni muti, cioè che non danno un senso alla vita, quantomeno non compiuto. Noi siamo cristiani, no? Questa consapevolezza ci fa essere, ci fa diventare persone vigilanti su se stessi, sui propri pensieri che devono essere in sintonia con i pensieri di Dio, che sono pensieri di santità, di bontà, di misericordia, di comprensione, di condivisione. Vigilanza sui modi del cuore, che a volte insomma è fatto per amare, ma sputa veleno e non è capace di perdonare, c'è cioè una ruggine che lo distrugge. Vigilanza sulla propria fisicità, sessualità compresa, perché è lo strumento di comunicazione dell'amore, così come l'ha voluto Dio, che è Trinità, non è una monade assoluta incomunicabile. Capire, gestire, donare. Donare a volte non solo la comprensione, ma il perdono. Donare la condivisione, il tenersi per mano, e non è la strumentalizzazione, ma non so se ti dica solo voi la coppia, certo, che i figli sposati, no? Ecco, tenersi per mano, comunicarsi questa fede che ci aiuta a superare i nostri preconcetti e pregiudizi e a comprendere, perdonare i limiti. Tu Domenico che deve venire sempre perfetto, cioè che tutti gli limiti di fare. Ecco, no, tu no. Capirsi e perdonarsi. E sono il tuo libro Spirito Santo, gente mia. Ognuno ha la propria vocazione. La mia di prete, poi c'è quella delle scuole, pratica, quando mi pare, no? Ma in questa vocazione mettere a frutto il dono dello Spirito Santo. Perché davvero la vostra casa, lo ripeterò sempre fino alla nausea, non sia soltanto la casa di un uomo, una donna, di figli e nipoti, ma sia una chiesa domestica dove Dio si può trovare bene perché vi volete bene. Con gli altri amassi che abbiamo tutti le fatine. Però insomma, ecco, quantomeno la tensione al bene c'è e vi arriva lo Spirito Santo a trasformarvi e a trasformare la vostra casa in chiesa domestica. E arriva a mettere dentro di voi il seme indistruttibile dell'amore eterno, se vi volete bene, se vi capite, se vi perdonate. Se nonostante tutto, sapete poi riprendervi per mano e camminare insieme l'avventura della vita. Questo vale per tutti. Come vale per il prete, perché il prete aveva dei momenti un po' più facili, abbiamo bisogno che noi, dello Spirito Santo, che ci dia una zampata dietro, dico, ma carina Marco Lotto, smettila di piangerti addosso, guarda avanti, tu semina, poi la voglio io, tu non ti preoccupare di tutte le cose come vanno, tu cerca di andare bene tu, di essere fedele alla tua vocazione, di donare il meglio a te stesso ogni giorno, la vita è uscita, lo Spirito Santo può agire. Io auguro a me e a voi di sentire lo Spirito Santo rinnova in questo momento dentro di noi sui sette santi doni e ci rende capaci di vivere una vita all'insegna della fiducia, della speranza, dell'amore cristiano. Siamo dato Gesù Cristo.